Buongiorno Giovanni Conti, bentrovato, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno Claudio, bentrovato anche a te e un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Che chissà quale genere musicale amino ascoltare. Tu per esempio preferisci il rock progressivo o il punk inglese?
Io metal durissimo.
Ti vedo appassionato di metal.
Quando la sveglia suona alle 6 è un sobbalzare dal letto.
Beh, chiaramente si scherza, ma è una bella questione, no? Quella dei generi musicali. Infatti, quando parliamo di musica, noi siamo soliti classificarla con etichette, con dei termini che appunto ne definiscono il genere stesso, ma soprattutto il contesto culturale, le modalità espressive musicali, no? E oltretutto, nei tempi odierni, per esempio, le piattaforme di streaming musicale, Spotify e company, si cibano proprio di questi termini per classificazioni che però, in questo caso, al contrario, sono davvero generiche, ma adesso ne parleremo.
Bisogna anche tenere conto di macro categorie come la classica, il jazz, la cosiddetta world music, che uniscono sotto lo stesso cappello esperienze musicali che nulla hanno a che fare tra di loro. E la rete ci consente di fruire di musica proveniente da ogni dove con molta facilità, il che porta ad una permeabilità tra i generi forse mai esistita prima.
Questo è un bellissimo tema da affrontare oggi e lo facciamo con due voci amiche, amicissime di Rete 2. Il primo, giornalista conduttore dei nostri cugini di Rai Radio 3, si tratta di un amicissimo, più che amico, un fratello di Rete 2, Luca Damiani. Buongiorno Luca, ben ritrovato.
Buongiorno a entrambi, buongiorno agli ascoltatori.
Beh, anche il prossimo ospite si difende bene come amico di Rete 2, ma soprattutto esperto di comunicazione alla Commissione Europea a Bruxelles e redattore di Hatman Journal. Buongiorno Ubaldo Stecconi.
Buongiorno Giovanni, buongiorno Claudio e Luca e buongiorno a chi ci ascolta.
Bene, quindi noi cominciamo ad affrontare questo problema dei generi, titoli, indicazioni per le esecuzioni musicali, per esempio, no? Che in sostanza illustrano un rapporto che non è sempre semplice da affrontare, cioè quello tra parola e musica, come descrivere all'interno di un termine cose che sono eminentemente musicali, no? Questo è un argomento su cui si potrebbe discutere per ore, ma cominciamo ad affrontarlo per esempio con Ubaldo Stecconi, a cui chiedo di inquadrare in generale il problema stesso. È la domanda che ci poniamo oggi.
La domanda, Claudio, la risposta alla tua domanda è molto facile, perché lo avete già detto nell'introduzione. Ci sono essenzialmente due modi per capire, per definire, per concepire i generi musicali. Allora, come avete detto, possono essere etichette sulla bottiglia, ovvero tentativi di descrivere la musica usando le parole. Uh-huh. Esempio di queste etichette descrittive sono generi come ambient synth, oppure background music. Uh-huh. E in alternativa i generi possono invece riferirsi, io richiamerei dei toponimi sociali e culturali. Mm. Quindi un genere come il gamelan fa riferimento a una tradizione antichissima dell'Indonesia. Certo. O al lato opposto un genere come saltarello definisce uno stile, un genere musicale che è tipico della regione da cui io provengo, le Marche e anche dell'Abruzzo. E quindi ecco, ci sono questi due punti di vista che possiamo interpretare.
Insomma, è una bella premessa, no, questa, per affrontare questo discorso che io trovo veramente interessante e avvincente. Luca Damiani, siamo appunto, lo dicevamo poco fa, nell'era della permeabilità anche tra i generi, soprattutto dettata dalla rete, no? La rete ci ha dato la possibilità, l'opportunità che io trovo assolutamente straordinaria, uno degli aspetti più belli, che è quello appunto di poter andare ad ascoltare contesti musicali che altrimenti, insomma, tempo fa erano difficili difficili da reperire, no? Difficile reperire supporti sonori, dischi in genere, no? E quindi questo ha aperto delle questioni assolutamente nuove, no? E nello stesso tempo anche di contro una sorta di standardizzazione delle definizioni stesse, no? Per esempio, mi permetto di raccontare un'esperienza personale molto recente, no? Nel pubblicare sulle piattaforme digitali un lavoro che avevo appena fatto, mi è stato chiesto un pitching, termine che io non conoscevo ancora. In sostanza si trattava di definire all'interno di alcune definizioni, ma estremamente generiche, ma stiamo parlando, che ne so, di relax, di avvincente, cose di questo tipo, delle cose musicali che evidentemente hanno una complessità maggiore. Che cosa ne pensi, Luca Damiani?
Beh, dunque, anch'io voglio ricordare un episodio che naturalmente non mi riguarda direttamente, ma di cui sono stato testimone. Molti anni fa sono stato ospite di una trasmissione e con me c'era una signora che aveva una serie di agenzie matrimoniali. Uh-huh. E così per ridere mi chiese: ma lei come la vuole? E io risposi un po' a scemo, e risposi: no, io so come non la voglio. E lei disse, dal suo punto di vista: ma no, bisogna sapere che com'è. Che in realtà nasconde una grande verità, perché se uno ha chiaro quello che vuole, più che quello che non vuole, perché ovviamente quello che non vuole è un campo infinito, quello che vuole è un campo decisamente ristretto.
Ristretto.
Ora, detto questo, io non è che sia d'accordo, tanto io non sono manco d'accordo sulle piattaforme, io non amo Spotify, come forse sai, quindi per me non esiste questa problematica, però diciamo che la nomenclatura, l'onomastica, ha un valore assoluto e fondamentale. Ricordo, tornando molto più indietro, che l'uomo ha preso possesso e ha quindi controllato la natura nominandola, chiamando il fulmine con anche un attributo e regalandogli un dio, Giove nella cultura greca. Questo era un modo per far propria qualcosa che non capiva. Ecco, diciamo che la musica allora ha, come abbiamo già detto altre volte, un potere infinito, enorme, e anche, diciamo, pauroso, come dicevano i greci, tanto è vero che avevano organizzato tutto nel sistema Telogen, ma per riuscire a prendere queste cose c'è bisogno di una serie di nomine e di aggettivi. E sul fatto che adesso le piattaforme, ma diciamo semplicemente la rete, ci offre un campo infinito, in realtà è l'ultimo capitolo di un percorso iniziato secoli fa. Quando i clerici vagantes, per dire una cosa abbastanza nota e banale, cominciarono a girare per l'Europa e dunque a diffondere un linguaggio, per poi arrivare in tempi più recenti, io ricordo appunto negli anni 70, quando si formavano i supergruppi, cioè cosa che prima non era ammissibile, cioè nessun Beatles poteva andare a cantare con i Rolling Stones, che invece poi è cosa che è avvenuta. E questo fenomeno è stato un fenomeno di commistione, di osmosi fra i gruppi e anche fra i generi. E ricordo che i generi, quelli macro, diciamo, come tango, samba, jazz e mambo, nascono proprio dalla fusione di diverse culture, quindi diciamo che la diffusione, la possibilità di entrare in contatto e appunto la nomenclatura, l'onomastica hanno favorito, anzi hanno fatto crescere la musica. Non dico dunque che sia necessario, cioè che sia bello, hai ragione quando tu dici mi chiedono come descrivere la mia musica per poterla incanalare in una casella, capisco che sia anche un po' leggermente avvilente, però diciamo, come diceva appunto la signora che aveva le agenzie matrimoniali, aiuta a capire, diciamo così, aiuta a capire.
Thank you.
Che meraviglia, questo è il talento di un geniaccio quale Stefano Bollani, che è capace di affrontare pagine jazzistiche, evidentemente che è il suo ambito fondamentale, ma nel contempo è affrontato anche con grandissima abilità, per esempio, la registrazione del concerto in fa di Gershwin, di cui abbiamo ascoltato un estratto. Giovanni, lo dicevamo poco fa, no? Per esempio, noi facciamo stare nello stesso termine, per esempio, classica, da Monteverdi fino a Stockhausen e allo stesso Gershwin, e poi facciamo stare nel jazz elementi come il Dixieland, come certo. Anthony Braxton e come Gershwin.
Esattamente, e questo è il problema. E vado all'indirizzo di Ubaldo Stecconi. Questi termini che utilizziamo per classificare i generi a volte chiariscono, a volte includono e a volte escludono, o almeno potenzialmente lo possono fare. Se solo pensiamo alla world music, che cosa, che razza di contenitore è diventato, insomma. Ubaldo,
la storia della world music è molto interessante, perché il termine, anzi la phrase, come si direbbe, l'etichetta, è stata inventata in tempi abbastanza recenti. Nel 1961 un etnomusicologo americano voleva fondare un nuovo corso nella sua università, e invece di dire etnomusicologia, che ti riempie ti occupa tutto il cavo orale, ha detto: io voglio fare world music. Lui in effetti era appunto americano e si era innamorato della musica indonesiana, della gamelan. E la cosa interessante di quell'iniziativa e di tutto ciò che ne è seguito è che l'etichetta appare ovviamente inclusiva, nel senso che io sono americano e però mi apro al mondo, e decido io quale altre certo. tradizioni, capisci? E quindi questa è un'intuizione fondamentale. Ogni classificazione, per quanto aperta, parte da un punto particolare del mondo, quindi è l'americano che decide che cos'è world music, e lo fa dal punto di vista dell'americano. Non ce l'ho poverino con l'americano, lui Bob Brown sarà certamente stato una persona fantastica, però occorre capire che non è esclusivamente una, come dire, un atto di apertura. Si può dire in un certo senso che classificazioni come world music sono intrinsecamente xenofobe, perché decidono quello che ci sta e quello che non ci sta, e questo è abbastanza. Mi permettete di fare una piccola aggiunta alla cosa che ha detto Luca prima?
Ma certamente.
Sì, perché ha detto una cosa interessante, ha detto che che poi è il tema di oggi, no? Che con l'avvento delle piattaforme siamo arrivati all'ultimo capitolo, no? Della classificazione. Allora, cerchiamo di capire bene cosa significa ultimo capitolo, perché potrebbe essere il primo capitolo di un libro del tutto diverso. Allora, Spotify ha 6.291 generi. A partire da a cappella fino a Zydeco, no? La musica del sud degli Stati Uniti.
Sì.
E Spotify carica oltre 100.000 pezzi nuovi al giorno.
Certo.
Quindi questa esplosione quantitativa, a mio modo di vedere, da questa esplosione quantitativa emerge una differenza di qualità, perché molti di questi generi, come li fa Spotify i generi? Non guarda alla tradizione musicale, non guarda alla comunità di ascolto, alla comunità culturale, geografica, come si diceva prima, il saltarello non si conosce fuori dalle Marche e dall'Abruzzo, è una musica nostra, noi la sentiamo come nostra. Ebbene, spesso, anzi quasi sempre, si comporta come si comportano tutte le piattaforme digitali, ovvero massaggiano i dati, hanno questa quantità, mole infinita di dati, uh-huh. e chiedono all'algoritmo di massaggiarli. e lo fanno esclusivamente dal punto di vista degli ascolti. Li chiamano listening patterns, le regolarità di ascolto. E vengono fuori delle cose mostruose, ragazzi. Viene fuori che uno dei termini, uno dei generi di Spotify si chiama escape room, che sono quelle stanze dove la gente va a menarsi. Avete capito, no? Ecco. Allora, dentro a questo genere ci hanno messo degli autori che poi si sono trovati con grande sorpresa ad essere autori di escape room e pubblicamente hanno detto: ma io non c'entro niente con questa cosa, non l'ho mai sentita.
Certo.
Quindi vediamo che c'è, no? Quindi forse si deve aggiungere una terza classificazione, una terza caratterizzazione rispetto alle due. Non sono né etichette né toponimi, sono modi che le piattaforme hanno per dividere tutta la società, che tutte le persone che ascoltano musica, in tante micro bollicine, che è ciò che fanno tutte le piattaforme. Ciascuno dentro la sua piccola camera dell'eco, si può dire in più modi, e siamo tutti divisi, siamo tutti, come dire, imprigionati da questa logica commerciale. Cosa ne pensate?
Esatto, interessante. Quindi, insomma, da una parte l'aspetto commerciale, dall'altra parte invece l'aspetto genuino della mescolanza e della sperimentazione. La grande porta di Kiev, sicuramente la grande porta del rock progressive. Chissà se sarebbe piaciuto a Mussorgsky questa versione. Cosa dici, Giovanni?
Io penso di sì, assolutamente. Uomo frizzante così, gli sarebbe piaciuto.
Sicuramente Emerson, Lake and Palmer avrebbero colpito il cuore di Mussorgsky. Anch'io penso la stessa cosa. E Luca Damiani, innanzitutto una curiosità: come mai proprio non ti piace Spotify?
Beh, ho una piccola ragione personale, ma su cui voglio sorvolare, nel senso che avevo provato molti anni prima a inventarne una che era piaciuta a qualcuno, ma che poi non è partita. Ma a parte questo, io preferisco, siccome considero la rete meravigliosa, ma molto aleatoria, cioè un giorno chiude e arrivederci a tutti, e Spotify rientra in questa possibilità, e dunque io, in modo un po' antico, un po' da nonno, invece ho dei terabyte in casa pieni di musica che io scarico, e così, diciamo, sono il proprietario e anche il responsabile di questa raccolta. Oltre a tutto, diciamo che quel meccanismo di algoritmi, intelligenze semi-artificiali e semi-intelligenze che ti fanno scegliere, che ti propongono le liste, a me fa orrore. Quando entro nei posti e sento tre pezzi, capisco subito che è Spotify, perché c'è una conseguenzialità abbastanza beota
nella
proposizione,
playlist, appunto. Certo.
E quindi non mi può piacere assolutamente. Sono assolutamente d'accordo invece con Ubaldo sulla ragione fondamentale di tutto questo, ovvero di questi ultimi fenomeni, che io chiamo ultimi, ma che naturalmente sono i penultimi rispetto a fra qualche anno, e cioè che è solo una questione economica che muove tutto, no? È assolutamente il motivo per cui tutto nasce, tutto si crea e tutto si distrugge, perché hanno bisogno appunto di raggiungere il più possibile un pubblico mirato, tra l'altro collegando poi, come si sa, pubblicità, pop-up, mille modi per rompere le scatole, e dunque è una questione meramente commerciale. E a proposito della world music, però vorrei anche sottolineare che prima dell'invenzione di questo termine orrendo, secondo me, che fa il pari con New Age, forse lo ricorderete, New Age era ancora peggio, ma c'è sempre stato invece il folk revival, c'è sempre stato anche quello. Abbiamo sentito Béla Bartók, che se c'è uno che ha fatto il folk revival è lui, quindi diciamo questa passione per la musica altra, aliena, diversa, emozionante. I Gamelan hanno ispirato gli impressionisti francesi dopo la famosa esposizione parigina in cui appunto suonarono, quindi c'è sempre stata questa permeabilità e c'è sempre stata un'attenzione. E a proposito, e finisco, del primato, diciamo, che viene determinato da chi ha inventato il nome o di chi possiede, in realtà è una questione, sì è vero, però è proprio nell'interesse di questi selezionatori, di queste grandi potenze, di questi grandi vecchi, trovare delle cose che aumentino il loro guadagno in qualsiasi forma esso si voglia. E quindi in realtà fanno una buona scelta, fanno una scelta determinata appunto dalla possibilità che questo diventi un linguaggio universale, che si possa far conoscere. In questo senso, non so, le opere di David Byrne, di Peter Gabriel con le loro etichette sono assolutamente lodevoli, ci hanno fatto scoprire delle cose che stanno ai confini dell'esistenza e del mondo. Totò la Composina, roba piccola della Colombia, per dire. Quindi io lo ritengo un fenomeno molto interessante e positivo.
Certamente. E voglio fare riferimento a un discorso che facevamo qualche giorno fa al telefono, anche via messaggino, con Ubaldo, no? Si parlava di un libro che, insomma, quando lo lessi mi piacque molto. Si tratta della Gioia della Musica di Leonard Bernstein, no? Dove c'è all'inizio una conversazione immaginaria tra un musicista e una persona che sostiene: sono tutto un Beethoven queste montagne, quindi associando la musica a dei termini letterari, no? Però è un rapporto molto difficile, perché il significato, in genere il valore significativo della musica, del linguaggio, sono due cose diverse. Ubaldo Stecconi, chiariscici un po' le idee da questo punto di vista.
Claudio, mi inviti a nozze, perché dopo che tu me l'hai indicato, io sono andato a cercare questo libro ed è veramente spettacolare. Quindi ora stiamo, per riprendere diciamo la distinzione che si è fatta all'inizio di questa conversazione, stiamo parlando del genere come etichetta sulla bottiglia. Allora, la bottiglia contiene musica e l'etichetta è fatta di parole. E allora diventa interessante vedere che cosa pensava Bernstein della possibilità in generale, quindi al di là dei generi, dei generi musicali, della possibilità in astratto che le parole potessero in qualche modo descrivere la musica. E dice, si immagina, questo libro è del 59, ma riporta una conversazione, un dialogo simile a un dialogo platonico, che viene collocata nel 48, questo è interessante. E a un certo punto uno dei personaggi, anzi lui, il personaggio che nel libro è Leonard Bernstein, dice: la musica fra tutte le arti occupa un territorio speciale, dove non arriva la luce di un'altra stella che la sua, ed è totalmente sprovvista di significato. Poi aggiunge: nessun significato diverso dal proprio, cioè il significato inteso in termini musicali, non in termini mentali, che vivono questi in un clima mentale, volevo dire termini verbali, che vivono in un clima mentale totalmente diverso. E allora questo è un lampo, è un'intuizione formidabile. E sarei curioso di sentire cosa ne pensa Luca, per esempio.
Luca, cosa ne pensi?
Che la musica non ha significato, perché bellissimo. Se non ha significato non la posso descrivere.
Luca, hai due minuti a tua discolpa.
Velocissimo, allora tu, Bernstein, di cui ho visto credo tutte le lezioni che ha fatto per i giovani, quando dirigeva la sua meravigliosa orchestra, e ho letto il libro avidamente quando uscì anche in Italia, e sono quasi sempre d'accordo con lui. Purtroppo su questa cosa invece penso che la musica è molto permeabile, nel senso che ha avuto ispirazioni dalla letteratura, non solo il Lied, ma appunto da sempre è stata in, diciamo, in contatto e rappresenta ugualmente la società, il mondo, i sentimenti. E poi ci sono appunto delle ovvietà al di là del poema sinfonico, che quindi è proprio, diciamo, didascalicamente costruito, ma sappiamo quale, diciamo, quale possibilità di descrizione invece ha la musica, quanto può essere malinconica, quanto può essere eccitante, e mi riferisco di nuovo al sistema teleion dei greci, che temevano talmente la potenza della musica da averla inquadrata appunto in infiniti generi e sottogeneri, che potevano essere ascoltata, peristaltica, diastaltica, quindi ha una grande potenza, ma che in realtà, secondo me, è totalmente permeabile, totalmente in collegamento con l'uomo e con le altre arti.
Beh, insomma, questo è anche un tema interessante. Forse, Giovanni, si può parlare di musica? Potrebbe essere la domanda che ci potremmo fare in un'altra edizione di Voi che Sapete con Ubaldo Stecconi e Luca Damiani. Cosa ne dici?
Ma credo proprio di sì. Vale sempre la pena di porsi delle domande in questo senso, anche per approfondire quegli argomenti che purtroppo abbiamo lasciato un po' da parte e che ci eravamo proposti di affrontare anche oggi. Quindi direi che possiamo certamente continuare questa discussione.
Quindi fissiamo l'appuntamento per aprile con Ubaldo Stecconi e con Luca Damiani per capire se davvero noi possiamo parlare di musica. È un argomento fondamentale. Noi che facciamo la radio, che ci occupiamo di musica tutti i giorni, beh, insomma, questa è una questione importante, no? Sapere descrivere in qualche modo efficacemente contenuti musicali attraverso le parole. È una domanda che ci poniamo tutti i giorni. La mia personalissima opinione è che la musica possa evocare ma non descrivere, però insomma lasciamo campo aperto e concludiamo questa puntata di Voi che Sapete.
Sì, e la concludiamo naturalmente ringraziando di essere stato con noi Ubaldo Stecconi.
Grazie mille, grazie ragazzi e grazie agli ascoltatori che ci hanno ascoltato.
E a Luca Damiani, grazie Luca, alla prossima!
Felice della nostra telenovela senza fine.
Grazie, buona giornata a tutti.
Allora, noi concludiamo con un brevissimo assaggio da un disco che fa discutere tantissimo musicisti classici e non, cioè la voce meravigliosa, secondo me, di Sting, che canta la musica di John Dowland.
Come of true death and close up these my weary weeping eyes, whose spring of tears to stop my vital breath.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.